Frammenti di un discorso non amoroso, ma sicuramente poetico-musicale, ispirato al poeta barocco Metastasio, per il nuovo album di Rodolfo Montuoro, intitolato Acoustica, Codex Metastasio Postbox, e che ha poi il supporto di Maurizio Marsico alle tastiere e all'elettronica, diventando una monofonica orchestra. Ben trovato, Rodolfo.
Ciao Francesca, grazie per
Ecco.
l'invito.
Grazie a te. E allora, ti chiedo cosa porti con te della tua esperienza come cantante musicista all'interno del viaggio compositivo intrapreso per questo disco?
Guarda, porto un po' del mio caos interiore, cerco sempre di portare con me, diciamo, qualche pizzico di anima, di disincantamento. E poi anche cerco di portare qualche sembiante, qualche identità che non sia io stesso. Ecco, cerco di inventarmi qualcos'altro da me
Certo.
stesso. Ma questa è una cifra che torna un po' in tutti i miei lavori. Cerco sempre di inventarmi una nuova identità e spero che sia così anche per questa acustica.
Sì. Ecco, e come scegli le poesie? Ricordiamo insomma che ci sono anche delle poesie
Sì.
su queste canzoni su cui appunto far avanzare il tuo estro compositivo unito a quello di Maurizio.
Sì, guarda, devo confidarti una cosa. Questo lavoro è un lavoro un po' particolare, un po' speciale, perché abbiamo voluto raccogliere insieme a Maurizio i codici, diciamo, i frammenti degli stilemi che ricorrono un po' in tutta la mia produzione. Questo è il motivo per cui questi brani non hanno un titolo, hanno un numero, proprio perché sono dei codici. Sono come dei semi che io ho rintracciato, dei rumi che tornano un po' in tutte le mie composizioni, in tutti i miei album precedenti. Ecco, ho cercato di mettere insieme come se fosse un grappolo, senza un ordine particolare. E questo è il motivo del codex che ricorre come termine nel sottotitolo del disco. E
Certo.
io pensavo proprio alla radice latina di questa parola, no? Perché il termine codex per i latini indicava prima di ogni altra cosa il tronco dell'albero, da cui si diramano poi tutte le innumerevoli ramificazioni.
Bene,
Ecco,
bene.
questo
Però...
lavoro per me rappresenta la stessa cosa, più o meno. Ecco.
Bene, sì, qual è stata la prima codex completata e quindi sviluppata a questo punto?
Guarda, no, non abbiamo un'idea del tempo perché diciamo, questo lavoro è stato un lavoro pindarico che si è svolto in diverse fasi, in diversi momenti anche della nostra esistenza e quindi è molto difficile per noi stabilire una scansione cronologica. Però tutto sommato, diciamo, questa vaghezza, questa confusione della cronologia, in questo caso, in questo lavoro, è organica. Questa confusione, questa assenza di cronologia è organica al lavoro stesso. Quindi tutto sommato, diciamo, anche se non possiamo dare dei riferimenti precisi, non siamo più in grado di dare, diciamo, delle date, delle cornici cronologiche, tutto sommato questa è la natura stessa del disco, quindi
Certo.
purtroppo ci dobbiamo accontentare. Ecco. Quindi io
Ci
stesso cerco di
sta
accontentarmi.
questo senso etereo, dici, ci sta. Ecco.
Sì, spero di sì, che non
Sì.
risulti
Bene,
sgradevole.
no, assolutamente. E allora, il disco inizia con la melodia della chitarra che sembra dare l'idea di un planare, seguendo insomma le parole della poesia barocca. Si segue così questo movimento reso calmo, tranquillizzante, con questo fischiettio nel finale. Come l'hai composta?
Ecco. Diciamo che questo primo brano ha a che fare con l'immagine del volo. E quindi, immaginando il volo, è difficile pensare a dei limiti, no? A pensare, diciamo, a delle gabbie concettuali. E quindi ho voluto trasmettere pur senza intenzione, perché poi alla fine questo è stato un risultato, non è stata un'intenzione che è venuta prima, diciamo, dalla composizione del brano, è stato poi alla fine un risultato. Pensando a questa immagine del volo, della colomba, che incarna proprio la quintessenza del volo, questa idea anche della libertà del volo e anche della grande, come posso dire, disperazione che c'è nel volo, perché nel volo non c'è una direzione e quindi c'è anche, diciamo, un senso continuo, costante di pericolo, immagino diciamo, questa colomba che solca i deserti e le montagne e che a volte, diciamo, è impressionata dal suo stesso volo, dal suo stesso senso di libertà. E quindi tutto il resto, diciamo, seguendo queste perturbazioni, chiamiamole così, tutto il resto è venuto di conseguenza, quindi piccoli tocchi di chitarra, piccoli tocchi, diciamo, di elettronica, un fischio che dà anche l'idea, diciamo, di qualcosa di impalpabile. Non so poi alla fine qual è il risultato, ma un po', diciamo, mi sono lasciato prendere dall'immagine del volo e dalla sensazione del
Certo.
volo.
Benissimo, benissimo. E poi c'è Codex 2 con il supporto di Andrea Tizio, insomma una canzone che sembra far rallentare il ritmo ossessivo della vita, una piccola lotta tra le
Sì, è
onde che si alzano
vero.
alte, ma poi
Sì,
tornano giù fino a appiattirsi.
è
Com'è?
vero, proprio così, diciamo, sì, in questo Codex 2, diciamo che l'idea è quella anche di questa sensazione è provocata da un flash originario che è la luce
Sì.
che non deriva, diciamo, dal sole o dalle stelle o dalle fonti luminose, diciamo, che i poeti hanno saputo celebrare, ma semplicemente dall'osservazione di una chioma. Come nel mito della chioma di Berenice, questa chioma che sprigiona una luce, quindi la fonte, diciamo, è una fonte anche inconsueta, no? Spesso quando pensiamo alla luce pensiamo al sole, pensiamo, diciamo, al fuoco, invece in questo caso la luce proviene proprio da una chioma splendida, che dovrebbe provocare quelle sensazioni di cui tu hai parlato prima. Infatti mi fa molto piacere che tu l'hai presentata così, questa canzone.
Benissimo. Poi c'era Codex 4, che è come una danza tra due anime che si attraversano, insomma le cose intorno diventano motivo per ricordarsi l'uno dell'altra. Com'è venuta fuori?
Sì, guarda, l'ispirazione ce l'ha data Barghius, che è un poeta francese che è vissuto già alla fine del secolo dell'Ottocento e il primo trentennio del secolo successivo. Una figura insolita questa di Barghius, perché pur essendo agli inizi della sua carriera letteraria un sensibilissimo poeta, quasi esangue, pur essendo simbolista e quindi abituato alle immagini forti, no? Poi successivamente prese, diciamo, una via tortuosa che lo condusse verso il giornalismo, un giornalismo polemico molto, molto muscolare, e poi all'approdo, diciamo, all'approdo alla politica nell'ambito dello stalinismo, quindi in un ambito anch'esso molto muscolare. Ma mi impressionava in questa figura la sensibilità delicatissima che aveva espresso invece, e viceversa, in queste sue liriche. Quindi il pezzo, diciamo, si ispira ad una lirica di Barghius che si intitola La lettera, che dà, sì, dà proprio l'idea
Della fragilità
della
dell'uomo, sì.
fragilità, anche della delicatezza dei rapporti che spesso si intrattengono tra gli esseri umani, diciamo, soprattutto tra gli esseri che poi nutrono dei sentimenti forti, reciproci. E lui riesce a dipingere questi passaggi con molta delicatezza e molta intensità, proprio nell'alveo della poesia simbolista, che in quel periodo, diciamo, nel periodo in cui scriveva questa lirica, era, diciamo, la nuova frontiera della poesia in Europa.
Perfetto, e poi c'è Codex 5, si apre insomma come un temporale improvviso che sorprende, e così le parole sembrano annunciare ciò che accadrà, un saggio annuncia gli
Sì.
eventi e il percorso che sta per iniziare, come l'hai
Sì,
venuta fuori.
è proprio così come dici tu, guarda, la tua definizione è perfetta. È il sapore dell'inverno, no? Ecco, il sapore
Il sapore
dell'inverno
dell'inverno
che comincia ad
che comincia ad
apparire.
apparire.
che comincia ad essere prefigurato da immagini contrastanti.
Ecco, bene, sì, perfetto. E poi insomma la contrapposizione delle parole di Dante con l'elettronica tagliente che arriva alla fine come insomma gli mando i contorni utili, i contorni inutili, scusami, la canzone numero 6, come l'avete composta. Sì.
Guarda, la canzone numero 6 è un omaggio a Dante, poi tra l'altro adesso quest'anno, no, il 25 marzo, qualche giorno fa, ricorreva proprio il giorno dedicato a Dante, c'è la celebrazione quest'anno del 700, no, della sua morte, e quindi questo, diciamo, è il nostro piccolo omaggio a Dante. Infatti il testo è una trascrizione fedele di Guido Vorrei che tu e l'apo ed io, no? Questo celebreremo sonetto dantesco. Quindi anche in questo caso non poteva essere molto enfatica la tradizione in musica.
L'hai inserita proprio pensando appunto a questa ricorrenza? O
No, questo è un pezzo, diciamo, ormai immemorabile della mia produzione. E che ho fatto anche poi in altri dischi, l'ho fatto in versioni diverse, in versioni elettroniche, in versioni rock. Questa invece è la versione minimale, è il codice originario.
Ok, perfetto. E il codice 7 è insomma poi una canzone in cui si raccolgono i cocci di un amore ormai rovinato e si affrontano le sfumature di un cuore infranto. E come è venuta fuori?
Sono contento di questa tua lettura perché c'è un equivoco, no, che volevamo provocare attraverso questo pezzo. Questo pezzo sembra un pezzo sentimentale, no? E volevamo che apparisse così, come un pezzo sentimentale. Invece in effetti parla dello stupore. Cioè lo stupore dell'incontro, quando l'incontro diventa più profondo, quando diventa più intenso, c'è un momento di stupore, un momento di incantamento che nello stesso tempo è anche un disincanto, un momento di terrore anche, no? Un attimo, dura un attimo, è impercettibile. E ho voluto fotografare, puntualizzare e pietrificare questo momento dello stupore, questo momento, diciamo, dell'incontro, quindi è tutt'altro che cuori infranti, diciamo, è proprio il timore, diciamo, il timore e la paura dell'incontro, prima ancora che poi l'incontro provochi i cuori infranti, questo viene prima, diciamo, il momento originario, il momento antediluviano dell'incontro.
Benissimo. Poi abbiamo Codex 9, insomma la voce che si parla allo specchio, no? Parla con la propria anima, la voce interiore si materializza e sembra cercare la sua serenità, così l'elettronica insomma sembra non singhiozzi, sussulti e piccole fughe. Com'è venuta fuori?
Questo è un brano dedicato alla figura di Psiche, che nella mitologia, no, è una figura graziosa, elegantissima, però nello stesso tempo è una figura molto tormentata perché deve affrontare mille prove, deve affrontare un viaggio tortuoso, un viaggio terribile che potrebbe anche perderla per sempre. Ed è un'invocazione a Psiche, perché nonostante, diciamo, questa sua destinazione incerta, mantiene sempre la leggerezza del viaggio, mantiene sempre lo sguardo stupito, la meraviglia. È un'invocazione, è una chiamata di Psiche, diciamo, nella nostra vita, perché quando c'è Psiche nella nostra vita c'è eleganza, c'è leggerezza, c'è forza, la forza di superare tutti gli ostacoli. Quindi chiamiamo questo pezzo, diciamo, che possiamo, se vogliamo dare un titolo, lo possiamo intitolare Psiche.
Sì, ecco. Benissimo, poi c'è Codex 10, insomma il ricordo di una persona nella poesia di Ottiero Ottieri non si dimentica, con il supporto del soprano.
Certo, questo è l'ultimo disco, il testo diciamo è di Ottiero Ottieri, una poesia bellissima di Ottiero Ottieri, che è un'invocazione anche alla poesia, no? La poesia che si che si presenta sotto forma di giovinezza, di leggerezza, una leggerezza diciamo che ha tutte le movenze del mare, il mare che è tutto uno stare, dice lui, è tutto un navigare. Ecco, io penso a questa lirica di Ottieri Ottieri come ad una definizione perfetta ed elegantissima della poesia.
Ecco, benissimo. Poi ha anche il supporto del soprano del Teatro della Scala, Anna Zoroberto.
Anna Zoroberto, sì. Come è stata l'ospite d'onore di questo disco. Sì.
Come è venuta fuori questa collaborazione?
Perché io immaginavo una voce, che fosse una voce potente, maestosa, però nello stesso tempo una voce capace di catturare l'anima dell'ascoltatore, no? di commuovere al di là di qualsiasi pensiero, di qualsiasi escogitazione, di qualsiasi elaborazione. E Anna è dotata di una voce così potente, così maestosa, nello stesso tempo così toccante. Penso che sia una delle voci più belle proprio per questa sua capacità di commuovere. E avevo bisogno di una voce così da incastonare nelle parole bellissime, diciamo, di Ottieri Ottieri. Spero che il risultato sia all'altezza, insomma,
ottimo,
di questi grandi personaggi, ecco.
Ecco, e allora il disco dove e come è stato registrato?
Guarda, il disco è stato registrato in tanti momenti, diciamo, è stato registrato anche in epoche remote. E poi vogliamo dare, insieme a Maurizio, diciamo, abbiamo proprio questa necessità di decontestualizzarlo. Infatti, non so se hai notato, ma la presenza di Maurizio è sempre votata a togliere spazio e tempo, no? Ad eliminare gli elementi di spazialità, di temporalità all'interno dei brani. E quindi vorremmo mantenere anche questa ambiguità sul momento in cui sono nati, anche perché devo dirti la verità, Francesca, devo confidarci una cosa, ormai non ci ricordiamo più di quando li abbiamo fatti, di come li abbiamo fatti. C'è una grande vaghezza che forse fa parte di questo progetto, forse ci siamo lasciati condizionare dallo spirito di questo progetto, ma non riusciamo più a dirti né il come né il quando, né il dove.
Va bene, comunque sì, quando avete registrato sono state delle canzoni che non venivano come le volevate, che vi hanno fatto un po' impazzire?
No, guardi, in questo caso, della prima volta che mi capita, questi pezzi li abbiamo suonati in presa diretta, li abbiamo registrati tra l'altro con un registratore a bobine, quindi è tutto analogico questo lavoro. La cosa sorprendente è che non abbiamo mai ripetuto i brani, quindi il lavoro è così come si ascolta sul disco, non ci sono stati rifacimenti, non ci sono stati interventi sul missaggio, è quasi la riproduzione di un lavoro dal vivo.
In presa diretta, insomma.
In presa diretta, addirittura con un registratore a bobina, quindi senza il cut-up che di solito si fa, giustamente, io l'ho sempre fatto nello studio, che si fa utilizzando gli strumenti digitali. Questo lavoro è assolutamente analogico, è suonato e cantato in presa diretta. Questa è un'altra sua caratteristica. Questo si chiama acustica, questo è un altro dei motivi per cui l'abbiamo intitolato così. Acustica anche per questo.
E com'è andata la collaborazione con Maurizio Marsico? Come avete lavorato assieme?
Sì, guarda, è stata una festa, perché io e Maurizio ci conosciamo da tanti anni, tanti decenni ormai, possiamo dire così, e quindi questa è la prima volta, la prima nostra collaborazione, però c'era una consuetudine, di amicizia, che poi si è materializzata in questo lavoro, quindi per me, questo è un lavoro perfetto, perché come nel sonetto di Dante, no, Guido vorrei che tu e la poi io ci siamo trovati, in questo progetto, e tutto è andato magnificamente, almeno questo, il mio punto di vista.
Bene, bene. Poi c'è anche un altro grande personaggio, insomma, che da tanti anni nel mondo della musica, Andrea Tiz, che ha anche partecipato a alcuni brani, ha registrato il disco, se non sbaglio. Come è avvenuta la collaborazione con lui?
Guarda, Tic, diciamo, è stata una figura importante per questo disco, perché abbiamo registrato nel suo studio il disco, quindi quella registrazione in presa diretta di cui ti parlavamo, col registratore Otari a bobine, è avvenuta nel suo studio.
Sì.
E poi è intervenuto, diciamo, con qualche effetto di percussioni, e con qualche effetto di chitarra, diciamo, elettrica, in un paio di brani. La sua funzione è stata, diciamo, una funzione strategica per quanto riguarda la ricerca del suono, perché per fare un disco di questo tipo era necessaria una grande attenzione al suono. Andrea, diciamo, che è un musicista esperto, è stato veramente molto sapiente a regolare, diciamo, le varie tonalità, diciamo, a dare proprio il sapore della presa diretta, a identificare e a coltivare le sfumature che di volta in volta emergevano, diciamo, dal concertato. Quindi è stata una funzione strategica, e anche in questo caso la collaborazione per me è stata una collaborazione perfetta.
Ecco, ed è stata perfetta anche la copertina. Chi ha curato la copertina?
Sì. Guarda, la copertina, che anche qui, diciamo, ha a che fare con la nostra lunga amicizia, l'amicizia con Francesco Marangon, sì, che è l'art director di Sperling attualmente, ha una grande esperienza, ha lavorato, diciamo, in Feltrinelli, in Mondadori. Noi ci conosciamo da tanti anni, Francesco ha fatto tutte le mie copertine sin dall'inizio. Quindi è un artista più che un grafico, e quindi, diciamo, questa sua capacità visionaria è sempre stata presente nelle mie copertine, nel mio lavoro musicale, e diciamo che ormai io lo considero come parte intrinseca della band, è come se suonasse anche lui attraverso i suoi colori, attraverso le sue figurazioni.
Benissimo. E allora, per avere l'album cosa bisogna fare?
Poi dall'album dal 26 è disponibile su tutti gli store digitali, e quindi, perché pensavamo che un lavoro come questo potesse essere apprezzato, potesse, diciamo, essere fruito forse in maniera, diciamo, meno sontuosa, no? Attraverso lo streaming. Poi successivamente saranno previste anche delle edizioni in CD e addirittura in vinile, ma questo avverrà tra qualche tempo. Adesso invece pensavamo ad una fruizione attraverso lo streaming, ed è disponibile su tutti gli store digitali, da Spotify a Deezer, Apple Music, e tutto quanto.
Ok, quando si potrà suonare, pensate di fare dei concerti?
Guarda, questo periodo per i concerti, diciamo, no, è un po' un periodo proprio…
No, dico appunto, ecco, quando si potrà suonare.
Ecco, sì, anche se poi, diciamo, noi condividiamo un po' con Maurizio questa idea che il concerto non deve essere a tutti i costi uno strumento fondamentale e prioritario, no, per un lavoro musicale, perché a volte ha una funzione, il concerto ha prevalentemente una funzione promozionale. E non è questo il caso, diciamo, non è un lavoro, diciamo, che ha bisogno di essere promosso in questo modo. Quindi se ci sarà l'occasione, volentieri, però non andiamo a cercare, diciamo, questa occasione come se fosse necessaria la promozione del disco. Ormai siamo paghi del lavoro che abbiamo fatto, anche perché, come ti dicevo, l'abbiamo fatto proprio con lo spirito di un live, e quindi anche questa sua unicità, il fatto, diciamo, che sia unico, per questo, diciamo, questo live sia avvenuto nel momento in cui abbiamo registrato il lavoro, fa parte proprio dell'identità di questo disco. Quindi probabilmente non faremo mai un live, perché l'abbiamo fatto una volta sola, ripeterlo ci sembra un po' svilirlo. Ma ti parlo di questo disco, proprio per la natura di questo disco, che richiede forse una premura di questo tipo. Non generalizzerei il discorso, perché i concerti ci fanno molto bene, non vediamo l'ora di assistere e di fare dei concerti, ci mancherebbe altro.
Certo. Perfetto, Rodolfo, io ti ringrazio, è stato un piacere ascoltarti.
Grazie, anche per me, grazie davvero.
Va bene, alla prossima, ti auguro tanta buona musica ancora.
Grazie, grazie mille, grazie tante, un abbraccio, ciao, alla prossima.